Come dice la parola di Dio, ora ognuno non abbia una grande considerazione di se stesso, perché questo è l'inizio da quando non hai considerazione di te stesso, il Signore comincia forse a risollevarti, vai senza forze, se tu sei una persona umile. E questa canzone è una fatta di questo, cioè di umiltà. Ci ricorda veramente il peccatore che si umilia davanti a Dio, ma non per riprendere poi il suo percorso di peccato. Vogliamo leggere negli Atti degli Apostoli, anche un brano che ormai conosciamo tutti, 17, leggiamo solo però alcuni versetti dal 26 al 31. Se uno vuole leggere.
Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungono a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti.
Dunque, ci sono un paio di cose che dobbiamo considerare. Se mai giungono a trovarlo come a tastoni, sapete cosa significa, no? A tastoni, cioè cercando di... E noi, questo è... Per chi ha ricevuto il Signore nella sua vita, è un augurio sincero che noi facciamo veramente a tutti quanti. Però poi c'è ancora un'altra cosa che dice, nel versetto 30 dice, dunque Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, quindi questo è un aspetto determinante della nostra fede, che noi applichiamo solo al fatto di vedere gli altri, no? E dire, beh, sì, adesso io ti ho annunciato il Signore, credi tu in Gesù Cristo? Sì. Sì, ma non sai né di cosa stai parlando né sì. Boh, la storia è finita lì. Quindi in quel momento, secondo la visione, come la possiamo chiamare? Quantistica, no? Dicono va bene, sì, ecco, questo si è ravveduto ed è passato perché adesso conosce il nome di Gesù. Boh, qua dice ora, comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. E poi dice tutto il resto. Quindi c'è questo ravvedimento, passando, il Signore passa sopra i tempi dell'ignoranza, ma noi non dobbiamo pensare solo all'ignoranza degli altri, dobbiamo pensare alla nostra ignoranza, che è il primo problema. Questo è il primo problema. E questo è il primo problema, cari fratelli e sorelle. Con queste parole vorrei fermarmi un attimino per poi andare a leggere ancora nel capitolo 4 di Deuteronomio, se gentilmente qualcuno può leggere dall'1 al 14. Capitolo 4, pagina 185.
Capitolo 30?
No, no, capitolo 4, 4.
No, scusa, 100. Ah, perché io ne ho un altro. Capitolo 4 dal versetto, scusa.
Capitolo 4 dal versetto 1.
1 14. 1 14.
Deuteronomio, eh.
Sì. Allora, ora dunque Israele, dà ascolto alle leggi e alle prescrizioni che io vi insegno, perché le mettiate in pratica affinché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore, il Dio dei vostri padri, vi dà. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti del Signore vostro Dio che io vi prescrivo. I vostri occhi videro ciò che il Signore fece nel caso di Baal Peor. Il Signore, il vostro Dio, distrusse in mezzo a voi tutti quelli che erano andati dietro a Baal Peor. Ma voi, che vi teneste stretti al Signore vostro Dio, siete oggi tutti in vita. Ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni come il Signore il mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi accingete a entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente. Qual è infatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come vicino a noi il Signore, il nostro Dio, ogni volta che lo invochiamo? Qual è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste come tutta questa legge che io vi espongo oggi? Soltanto bada bene a te stesso e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste, ed esse non ti escano dal cuore finché duri la tua vita. Anzi, falle sapere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Ricordati del giorno che comparisti davanti al Signore, al tuo Dio, in Horeb, quando il Signore mi disse: radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché essi imparino a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra e le insegnino ai loro figli. Voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte, e il monte era tutto in fiamme che si innalzavano fino al cielo. Vi erano tenebre, nuvole e oscurità, e dal fuoco il Signore vi parlò. Voi udiste il suono delle parole, ma non vedeste nessuna figura, non udiste che una voce. Egli vi annunziò il suo patto, che vi comandò di osservare, cioè i 10 comandamenti, e li scrisse su 2 tavole di pietra. A me, in quel tempo, il Signore ordinò di insegnarvi leggi e prescrizioni, perché voi le mettiate in pratica nel paese dove ora entrerete per prenderne possesso. Siccome non vedesse...
Fino qua. Grazie. Anche qui, noi crediamo che, o meglio, molti credono, ma noi ne avevamo già parlato nei tempi che furono, in qualche studio, eccetera, credendo che il Signore ci ha dato la legge, che poi tradotta non è proprio legge, la Torah significa proprio di per sé insegnamento, no? Credendo in questo modo che fosse un qualcosa di limitativo, no? E invece sappiamo che questi consigli che il Signore dà ad Israele non è possibile che non siano dati a noi, perché noi non possiamo non identificarci assolutamente con questo popolo. Cioè, io quando parlo di Israele parlo a me, ma no, dice, ma stavo parlando a loro, quindi... Dobbiamo stare molto attenti, questo è un momento di grande revisione. Stanno succedendo delle cose che non sono i salti in alto, in cielo, eccetera. È una revisione che sta avvenendo nel nostro mondo. Io lo dico con molto piacere da una parte, e naturalmente dico con piacere perché, come dicevo ieri ad Ale, questo è partito molto tempo fa da noi, questa revisione, in cui gli altri sentono questo bisogno di doverla fare. E ci sono i documenti, ve li farò vedere, ci sono documenti di quello che sta avvenendo. Di persone dice, ma forse c'è qualcosa che ci siamo persi, forse c'è qualcosa che non funziona in un certo modo di fare, eccetera, eccetera. Quindi il Signore dice questo, ci dà la legge per cosa? Ci dà la legge per il nostro ammaestramento, ma perché se noi la osserviamo ne conseguono benedizioni, una benedizione dopo l'altra. Quindi dice non aggiungete nulla a ciò che io vi comando e non ne togliete nulla. Ma osservate i comandamenti del Signore, il vostro Dio, che io vi prescrivo. Quindi questa terribile legge, punitiva, perché è dato la legge per punire, non esiste. Solo gli ignoranti possono pensare a una cosa del genere. E poi dice ancora al versetto 6, le osserverete dunque, le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra sapienza, la vostra intelligenza agli occhi dei popoli. Ecco la differenza tra noi che crediamo e quelli che questo non ce l'hanno. Cioè noi abbiamo non solo una legge alla quale, che è la legge dello spirito, ovviamente se non siamo sottomessi con lo spirito a questo e quindi accettiamo come una benedizione la legge di Dio e non come una contrapposizione a quello che noi dobbiamo fare, se noi non accettiamo questo in questa maniera, diventiamo come gli altri, cioè siamo ribelli in continuazione, incostanti. Quindi perché da questo gli altri capiranno la grande differenza che c'è fra chi crede e chi non crede, è una differenza enorme, enorme. E questo il Signore qui ce lo dice, la vostra intelligenza dimostra la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, il quale vedendo parlare di tutte queste leggi diranno questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente. Quindi da che cosa lo vedranno? Dal mettere in pratica questa legge, questo insegnamento, queste prescrizioni. Non da mettere in pratica un'altra cosa, che le idee religiose arraffazzonate qua e là nei versetti che ci servivano per fare altro. Soltanto bada bene te stesso, però dal dimenticare di mettere in pratica questo che è importante per la tua vita. Anzi, falle sapere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli, eccetera, eccetera. Poi, questo è quello che il Signore consiglia e fa la differenza tra noi e gli altri. Una differenza non da voi, non tra noi, tra chi veramente crede a questo insegnamento, si sottomette a questo insegnamento non di malavoglia, ma perché accetta volontariamente come una benedizione la legge di Dio, che è una cosa molto diversa dall'idea religiosa. Noi non dobbiamo andare ad un culto per compiacere il Signore, ma perché deve essere un nostro piacere, è un incontro che ci dà piacere per il Signore, non deve essere un obbligo, perché se io ci vado per obbligo non va bene, come se io se osservo la legge del Signore o le sue insegnamenti, perché la legge, la Torah significa insegnamento, proprio non. Legge poi è stata tradotta in un certo modo. Quindi se noi osserviamo questo, per noi è una grande benedizione. Quindi non deve essere fatta perché sei in sofferenza, ma perché deve essere un'accettazione completa. Quindi vuol dire che se tu hai accettato completamente questo, lo Spirito del Signore è entrato nella tua vita, è entrato in te. E che cosa vuoi fare? E da oggi in avanti che cosa vogliamo fare, cari fratelli e sorelle? Una grande revisione. Ma cioè non è tutto... No, che tutto sia scritto sono sicuro. Ma che tutto sia stato fatto diversamente anche è stato fatto diversamente. È duro, vedete, seguire oggi i comandamenti del Signore. Punto 3. È duro? Eppure... non abbiamo altra scelta. Ah, questa è un'altra cosa che non abbiamo altra scelta, un problema. Ma detto così potrebbe apparire un ricatto, cioè una minaccia. Ah, non abbiamo un'altra scelta. Ma per forza, loro sono obbligato, perché se no, capisci, Dio mi castiga. Vi rendete conto quando siamo lontani? No, non è che ti castiga, sei tu che ti castighi da solo. Non ti castiga il Signore, sei tu che ti castighi, sei tu che scegli la maledizione di allontanarti dalla parola di Dio, di allontanarti dai tuoi fratelli. Sei tu che scegli la tua via maldestra. Invece, se consideriamo che in ebraico appunto la parola Torah è concepita come insegnamento, perché tale è il suo significato, ed essa porta la vita. Porta la vita, non porta la proibizione, non porta. E allontanarsi da questo, e allontanarsi da questa accettazione che già sei nel peccato, perché non accetti la sua sovranità, non accetti la sovranità di Dio nella tua vita. Punto. Allora, se noi cambiamo, non è che cambiamo, gli diamo il giusto significato, cioè da legge che viene intesa da noi in senso punitivo, costrittivo, diciamo, lo cambiamo in insegnamento, allora avremo una visione diversa della parola legge che ai nostri occhi può appunto significare quello che ho detto prima, negativo o limitativo. Così nel Nuovo Testamento non pensiate che ci sia niente di diverso. Tradotto in greco, didascalia. No? Didascalia significa esattamente questo, insegnamento. Legge, insegnamento. Sono contento di fare queste riflessioni perché sono contento di fare queste riflessioni con voi, poiché dobbiamo avere il coraggio della revisione. E adesso ci arriviamo un po' per volta. Mettere in discussione quello che per anni è stata la visione del mondo evangelico cattolico, non sto dicendo niente di strano. Non è mettere in discussione Cristo, non è mettere in discussione Cristo, ma vederlo invece senza filtri, come egli è. Vedete che è una grande differenza. Quindi il nostro lavoro, siccome qualcuno ci ha messo dei filtri e avete visto delle tende, eccetera, dobbiamo togliere queste tende perché è giusto che sia così. E vedere Cristo nella sua gloria come egli è, come il Signore ci ha insegnato nella sua parola, perché non dobbiamo allontanarci da quell'insegnamento. Perché noi l'abbiamo accettato con gioia. Sono felice che questo lavoro di cui sto parlando adesso, sto scoprendo che da qualche anno, vedete, le cose non sono mai a caso, sto scoprendo che da qualche anno è partito da più parti. È partito da persone che sostanzialmente sono delle persone che nel mondo evangelico sono molto conosciuti, che hanno scritto libri, che stanno dicendo le stesse cose. Ho sentito ieri, poi lo vedremo magari assieme, un fratello molto istruito nella parola di Dio, a parte personalmente. Direi io per 30 anni ho avuto il coraggio di dirlo, ma vi dico sinceramente, sono rimasto commosso. Che io dico a questo qua non gli davo. Cioè, sai quando tu giudichi un po', vedi la foto di una persona e dici no, forse non mi è proprio simpatico al massimo, no? Forse questo ha l'aria da saputello oppure delle cose del genere. Non è così. Questo dice che non dobbiamo giudicare dall'apparenza, ma dalle cose che uno dice. Dalla sostanza delle cose. Quando vedo un fratello del genere che con una forza tale affronta, ed è importante perché? Perché questo comincia ad avere, ad essere un martello, ad essere una pietra su molte comunità, capisci, in Italia. Quindi c'è proprio un. Cioè vuol dire che la Chiesa si sta scuotendo. Vuol dire che ci sono le persone che hanno sentito, no, ma questo non può essere, siamo stanchi di un modo del genere. E finalmente, io poi dico, quando scopro queste cose, da più parti, da persone che ormai sono anni e anni che guidano comunità o cose del genere, a un certo punto stanno facendo la stessa revisione, hanno una visione nuova di quella che è la loro fede, dicono, ma che sta succedendo? E dico, io sono felice di che questo lavoro finalmente sia partito in un mondo evangelico che vuole tornare alle sue radici, non in quanto evangelico religioso, ma alle sue radici vere, quelle che ci conducono e ci portano al Signore. Queste considerazioni, di cui non vi nego che, ma non è una copiatura assolutamente, è semplicemente una riflessione, sono state, dovete sapere che queste riflessioni che io sto facendo, voi lo sapete tutti, sono state il mio cavallo di battaglia. Negli anni sono state il mio cavallo di battaglia. Non ho voluto mai creare una chiesa evangelica con eccetera, eccetera, eccetera. Il Signore mi è il primo testimone, ma non perché io fossi intelligente, cari fratelli e sorelle. Non perché io fossi intelligente, ma perché sentivo dentro di me che certi modi di fare non avevano nulla a che vedere con le esigenze alla solennità che è dovuta a Dio. Alla solennità! Ecco, stamattina abbiamo cantato una canzone che ha la sua solennità, che il Signore ci richiede nel rapporto che dobbiamo avere con Lui. E sono difficili queste cose. Certo che oggi è più facile. Andiamo, cantiamo e ce ne andiamo. No? E traiamo le nostre conclusioni così. Abbiamo sentito qualche... Per prurito d'udire, dice la parola di Dio. Ma noi non dobbiamo avere prurito d'udire. Noi dobbiamo approfondire e dobbiamo accettare. Se noi accettiamo la nostra vita, la bontà della legge, queste cose per noi diventano normali. Allora la differenza... E qual è? È che se accettiamo queste cose, fiumi d'acqua viva, dice Gesù, sgorgeranno dal tuo seno. No? Perché è quest'acqua che non è inquinata. È diversa dai mari inquinati con infezioni di ogni genere. Vedete, il mare è grosso. Ed è una differenza tra la fede reale e la fede presunta. Tra fede reale e fede presunta, ecco la differenza, ecco dove questi fratelli vogliono andare a parare, ed ecco che dove noi per tanti anni ci siamo battuti, ci siamo strappati i capelli magari, ma alla fine della fiera questo è. Allora io dico, ma quello che questi fratelli hanno cominciato adesso, noi inavvertitamente abbiamo cominciato da un'altra parte. E io sono felice che adesso queste posizioni si incontrino. La differenza è tra involucro e contenuto. L'involucro sapete che cos'è, no? Ma quello che conta è il contenuto. Il contenuto. Sentivo in questo filmato di questo fratello, non faccio nome in un culto perché non va bene, che vi sono oltre 50.000 denominazioni evangeliche in tutto il mondo. E voi siete testimoni che in questi anni mi sono sempre battuto contro le targhe e le etichette. È così? È così, cari fratelli e sorelle? Bene. Ma che cosa dico? Che forse voglio aver ragione? No. Il Signore me ne guardi. Il Signore me ne guardi da questo. Non voglio aver ragione, ma semplicemente voglio che sia fatta chiarezza. Voglio che queste cose siano capite. Che non ero io il fastidio che ho dovuto creare a molti, non ero io questo fastidio, ma c'era qualcosa che mi spingeva. e che adesso altri stanno facendo. Dico, pensavo di aver, forse voglio aver ragione, no, dico soltanto che ho avuto fede nello spirito di colui che pur nella mia cecità mi ha guidato. Vedete? Io ho questa fede, pur senza sapere. E come dice Paolo, no? Come dice Paolo? Affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo come a tastone, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Io non so, però, Signore, dove sei? Io cerco di... Ho bisogno, so che tu ci sei, e quindi cerco di giungere, trovarlo. Ora vedo che quello che noi abbiamo cominciato, altri, mossi da sincerità, e questa è la differenza, mossi da sincerità. Se noi non siamo mossi da sincerità, non andiamo da nessuna parte. E quindi possiamo essere ignoranti, è vero, ma l'importante è che siamo sinceri. Siamo sinceri credenti. Se siamo sinceri credenti, il Signore guarda al cuore e sa che abbiamo amore per Lui. Ci dà tempo. Perché? Perché si vuole rivelare e non vuole portare a termine un lavoro di fede cominciato nella nostra vita, non lo vuole portare a termine incompleto, perché il Signore non fa le cose incomplete, e questo sia lode al Signore per questo, non fa le cose incomplete nella nostra vita, le comincia e le porta a termine. Se è un'opera di Dio, è sicuro nella nostra vita e nella nostra comunità. Questa è una certezza, per me è una certezza, ne ho avuto dimostrazione. Io non sono quello di 15 anni fa, quando ben sapete un male mi colpì. Sono lo stesso nello spirito, ma c'erano tante cose che non sapevo. Capisci la differenza? Ed è importante, perché il Signore non lascia le cose a metà, il Signore le porta a termine, nella nostra vita. Se è cominciata un'opera, la porta a termine. E non c'è nessuna cosa che glielo possa impedire, neanche la morte, perché la mette da parte. Per l'amore che egli ha, per coloro che lo cercano, come a tastoni, e che lo amano, e che lo vogliono servire, tutti i giorni della loro vita, e che accettano la sua legge, senza sforzi poi, e l'accettano come una benedizione. Voi non sapete quanta felicità vi dirà questo, ma Dio lo sa, di sapere tutte queste cose. Dunque, non sono l'unico pazzo che cerca il pelo nell'uovo. Ah, dice, ma tu sei uno che vai a cercare, ma perché? Ma chi? Ma stai calmo, ma perché vai a cercare il pelo nell'uovo, eh? E poi abbiamo scoperto che se tu non cerchi il pelo nell'uovo, è un problema. Allora sei un pazzo. Ma è piaciuto al Signore salvarci in questa maniera? Ha preso le cose pazze del mondo? Eccetera, eccetera, come ben sapete. Dunque, un pazzo cerca il pelo nell'uovo, ma non secondo il mondo, secondo il ragionamento umano, perché sennò lì impazzisce sul serio, ma secondo lo Spirito di Dio, una purificazione continua e costante. Per noi, cari fratelli e sorelle, non può valere il problema che dice chi si accontenta gode. Questo è un falso problema per noi. Non può essere, chi si accontenta goda per noi non può essere, non può esistere, cari fratelli e sorelle. Per noi non ci accontenteremo mai. Come abbiamo visto i fratelli nella via di Berea. Ora, se tu vuoi una vita benedetta, è necessario che ti sottometta per il tuo bene all'insegnamento della Torah e della legge di Cristo. cosiddetto insegnamento didascalia dal greco. Vorrei dirvi che ho preso spunto in qualche modo dalle parole di questo fratello per fare nostre cose che nella nostra comunità ci sono da anni. Forse abbiamo bisogno di arricchirci un po', non solo con le fantasie, ma dobbiamo arricchirci approfondendo anche con la storia, per capire meglio il veleno che ci hanno iniettato in tutti questi anni. Non lo dimenticate, un grande veleno. Che cosa voglio dire? Voi sapete benissimo, forse avete già capito cosa voglio dire. Un grande veleno sia dalla Chiesa Cattolica, soprattutto, e dalla Chiesa Evangelica, che ha drogato il Vangelo. Lo ha drogato. Facendo vedere cose che non esistevano, facendoci vedere con filtri sbagliati quello che è la parola del Signore. Ecco perché abbiamo bisogno di una grande revisione. Chi crede in me, come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Così dice il Signore. Ecco, come possono sgorgare fiumi di acqua viva se ogni tanto a quest'acqua viva, che sappiamo è pura, cristallina e è fresca al momento giusto, è una meraviglia, solo io qualche volta l'ho vista zampillare dalle sorgenti, dalle nostre parti, nei tempi che furono. Proprio, cioè, ti riempiva il cuore solo vedere questo zampillio e questa trasparenza dell'acqua, questa freschezza che era dirompente. Ecco, chi crede in me, come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ma se io avessi visto venire fuori nel frattempo qualche insetto, qualche cosa assieme all'acqua, oppure veder venire fuori dalla terra un po' sporca ogni tanto, poi ripartiva, sicuramente ci sarebbe stato qualcosa che non avrebbe funzionato. Vedete, dobbiamo guardare la parola del Signore senza filtri, e noi ci troviamo qua per dire cosa? Vogliamo onorare il Signore con questo e non con altro. Come vedete, sì, lo so che dire Paolo o Saul, Rabbi Saul, dice qualcuno, no? Che è così, perché era un rabbino da Tarso. Ha dovuto fare una grande revisione, Era un maestro della Torah, ma non ha rinnegato la Torah, non ha rinnegato l'insegnamento del Vecchio Testamento, non ha rinnegato l'insegnamento dei 10 comandamenti, tutt'altro. Ha dovuto vederlo come bisognava vederlo, cari fratelli e sorelle. Perché Gesù l'ha preso per il collo, ha detto: dove stai andando? Dici: tu sei tu, perché mi perseguiti, Paolo? Perché? Eppure Paolo lo faceva con ardore, serviva il Signore con questo scopo, perché tu mi perseguiti, Paolo? Perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro il pungolo. Perché adesso che è caduto davanti a questa gran luce che lo ha accecato, Paolo ha dovuto fare una grande, dice: chi sei, Signore? Oh, ha cominciato a vedere le cose completamente diversamente. Eppure prima aveva delle convinzioni inamovibili, guai a mai, anzi era talmente convinto che perseguitava quelli che avevano ragione. I suoi fratelli che avevano ragione, che non erano i gentili, ma erano altri ebrei. Erano gli ebrei. Ha dovuto fare una grande revisione Paolo. Non era una cosa da poco. E anche noi dobbiamo stare molto attenti e fare una revisione, una grande revisione. E non mettere i piedi sulle cose che ci sembrano solide perché ne abbiamo per tradizione sentito di qua e di là. E per tradizione poi ci, come dici, tramandiamo anche delle cose sbagliate e dei modi di fare che non sono utili alla santità e alla solennità per il quale dobbiamo servire il Signore. Quindi anche noi dobbiamo stare molto attenti a ravvederci. Il quanto più possibile, da pensieri sbagliati, da considerazioni, da considerarci migliori rispetto ad altri, perché, e soprattutto rispetto, perché tanto non possiamo fare confronti con altri, tanto considerarci migliori rispetto ai cattivi giudei, ai perfidi giudei, capito? Perché vi dico questo, perché stiamo attenti, perché non si può dire siamo tutti uguali, no? Basta, siamo cristiani, siamo tutti uguali, non è così. E lo vediamo se hai fatto la revisione o meno. Se tu non hai fatto la revisione non hai passato l'esame, perché questa è una revisione importante. Allora, ogni cosa che leggiamo deve avere in noi il senso della pietà, cosa vi dico, per coloro che non hanno compreso per cecità i tempi nei quali Gerusalemme è stata visitata. E con questo spirito cambia completamente tutto. Perché con questo spirito io devo, che era lo spirito col quale Gesù piangeva su Gerusalemme, e che Paolo diceva: io vorrei essere anatema io per i miei fratelli ebrei, perché loro potessero essere salvati. E come diverse, come sono diverse le cose? No, quelli hanno sbagliato, quelli eccetera eccetera. Ma io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Chiuso l'argomento. Questo dice il Signore. Io sono venuto per le pecore, basta. E poi ha lasciato una porta aperta, ma la porta aperta, e poi ha mandato gli apostoli e ha mandato i discepoli ai gentili per annunciargli che questa porta era per tutti. Ma lui ha compiuto, doveva compiere tutto soltanto in Israele, perché è lì che si compie la salvezza. La salvezza viene dai giudei, e lui stesso lo dice. Allora ogni cosa che leggiamo deve avere in noi il senso della pietà. Sapete cosa significa il senso della pietà? Per coloro che non hanno compreso per cecità. Avevano amore sì, zelo sì, ma senza conoscenza. E quindi per coloro che non hanno compreso per cecità il tempo nel quale Gerusalemme è stata visitata. E dire fino a quando anche noi non diciamo con loro, ma loro soprattutto, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Saper riconoscere chi viene nel nome del Signore è una cosa importante. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chiunque farà la volontà del Padre mio. E quindi saper riconoscere chi viene nel nome del Signore, cioè nella sua volontà, significa, è determinante per noi. Capire questo è determinante, assieme al fatto inamovibile dell'accettazione totale del fatto che la legge è una benedizione e non è una proibizione. Accettare questo, capire chi viene nel nome del Signore e nella sua volontà, è una cosa che va ben al di là delle opere. È una cosa che va al di là delle opere. Poiché la volontà di Dio è sempre benefica per tutti coloro che si sottomettono a questa volontà, a cominciare cioè dall'insegnamento della Torah. Avere amore per questo insegnamento significa obbedire ad essa per ottenere benedizioni e guarigioni. Benedizione e guarigione. E restaurazione del nostro essere e della nostra fede. Ora, abbiamo letto qui in Deuteronomio, ora dunque Israele dà ascolto alle leggi e alle prescrizioni perché tu le metti in pratica. Tu le metti in pratica e non in modo malevolo, lo devi fare perché devo andare al culto, perché devo, no, il Signore non desidera queste persone, anzi non le riconosce. Risolve prima i tuoi problemi, se il Signore te lo consente, e poi se ne parlerà. Allora, noi non possiamo distaccarci da quello che abbiamo letto in Deuteronomio neanche di una virgola, perché se quelle leggi e prescrizioni erano per Israele, sono anche per noi, perché sono prima per loro e poi per noi. Gesù, e questo è sicuro, non combatteva la legge, l'insegnamento della Torah, o la loro legge, la legge dei farisei, come ci hanno fatto capire. Ecco, adesso è venuto Gesù, ha cambiato tutto. Ma combatteva contro l'ipocrisia. Combatteva contro l'ipocrisia. E è diverso. Gesù non è venuto in contrapposizione ai giudei, ma è venuto prima per i giudei e poi per i pagani, che siamo noi. Allora, qui facciamo una piccola riflessione. Quanto siamo lontani dal cattolicesimo, quanto il cielo dalla terra. Vi rendete conto quando siamo lontani? Forse non vi rendete, se non vi rendete conto, questa mattina cercate di capirlo, perché è importante per la vostra salute spirituale e anche corporale. Quanto siamo in un modo enorme, poiché voi non vedeste alcuna immagine enorme. E quante immagini vediamo? E non solo delle immagini, ma questo è il meno, anche se è una cosa grave, perché disattende completamente quello che la parola del Signore, anche è in contrapposizione. Quindi chi non capisce che il cattolicesimo è in contrapposizione, è una religione nata in contrapposizione, no? Ai giudei, anzi, li ha rapinati di tutti i loro diritti, condannandoli alla gogna e all'inferno, a un'infamia. In tutti gli anni che sono seguiti. E come potete pensare che questi siano buoni se non si ravvedono completamente al Signore? E dico di più, come posso io, che amo Gesù, ma non Gesù a caso, Yeshua, non me ne vogliate, ma io quando parlo di Gesù so di chi sto parlando. Siccome è un nome comune, però vorrei che fosse chiaro. Siccome, allora come posso io che amo Gesù Cristo, l'ebreo, il Messia di Israele, fare, ecco, questa, fare comunione ecumenica con loro? Come posso? Forse non ho capito niente, e allora è ora che io mi ravveda. Questa mattina capisco che cosa mi sta chiamando il Signore, perché io possa proseguire liberamente verso di Lui, e non in orizzontale verso gli uomini, e verso le religioni per compiacerli. E tutte le porcherie che abbiamo visto, centinaia di migliaia di evangelici hanno fatto porcherie con questo Signore, e con tutti loro. No, io non ci sto. Non ci sono mai stato e adesso meno che mai. E se io faccio comunione ecumenica con loro, Dio me ne guarda. Mi guarda il Signore. Ora, ecco perché il Signore dice, ora passato, prima dei tempi dell'ignoranza, noi praticavamo una fede come a tastoni, cioè credo, ma non ho conoscenza, come, no? Come quando ci si alza in piena notte per cercare l'interruttore. Cerco l'interruttore, non so dov'è, però, cioè tutto spento, devo alzarmi perché non ho manco la bagiglia, devo andare a cercare l'interruttore. A volte sbatto contro un mobile, no? Però so che l'interruttore c'è, vado finché lo accendo. Poi finalmente, quando l'ho trovato, ecco accendersi le luci. Ora vedo tutto chiaro e so dove andare. Eccolo. Ora vedo tutto chiaro e so dove andare. Ecco, sto dicendo, ma come ho potuto pensare, semmai, che io posso fare comunione e posso, come posso considerarli dei fratelli? Ma come? Ma non solo loro, ma tutta una serie di persone che, ecco perché è importante questo movimento di revisione, che dobbiamo, se vogliamo veramente incontrare Gesù Cristo, noi lo dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare perché dobbiamo essere pronti, la sposa deve essere pronta e questo ci porta a questo. La sposa deve essere pronta per l'incontro con il Signore. Si sente dire spesso, sì, io ti benedico, Signore, io qua, io là, perché, e facciamoci anche un'altra domanda, però come cambia il punto di vista? La domanda è chi sono io per benedire Dio? Non che non lo devo benedire, perché è giusto, è assolutamente giusto, ma sai, dici, con la bocca, ti benedico, Signore. No, sì? E che significa? Ma tu che benedici Dio, ti sei fatto una revisione. Te la sei fatta sta revisione. Allora, il Signore accetta le tue benedizioni, io sono sicuro ed è felice di questo. Nel momento che ci siamo ravveduti e abbiamo preso la giusta via, che non è quella delle 50.000 denominazioni, ma è quella che porta dritta alla parola del Signore. Amen.
Amen.